Allora, le letture di oggi sono in Matteo 15, i versetti dall'8 al 9. Poi, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, i versetti 9 e 10. E poi, sempre il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, i versetti dall'1 al 16. Il primo è Matteo 15, 8-9. Allora, 8-9, e dice così: questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Amen. Poi, qualche pagina dopo, il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, i versetti 9 e 10. La parola dice così: io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Amen. Poi Giovanni 15, e se c'è qualche volontario, dall'1 al 16. Mara. Dall'1 al 16 ho fatto un pallino.
Io sono la vera vite e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Con il tralcio, come il tralcio non può da sé portare il frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio nome. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Amen.
Amen.
Bene, potete accomodarvi, fratelli. Abbiamo letto una parte molto molto sostanziosa nella parola del Signore. E uno si chiede: perché leggete la parola del Signore? Perché siamo arrivati a un punto della nostra vita che tutto quello che ci veniva propinato non lo digerivamo più, non ci andava più bene. E vedevamo che c'era tante cose che non quadravano e non funzionavano nella nostra vita, almeno per me è stato così. La tradizione che mi è stata impartita, perché io vengo dal mondo cattolico, è andata bene fino a un certo punto, fino a quando uno non inizia a riflettere, perché certamente qualcosa di buono dicono, anche per loro Gesù è Dio, il credo che ci viene insegnato quando eravamo bambini, che ci è stato insegnato, di per sé formalmente giusto, ma poi uno crescendo si accorge che ci sono tante contraddizioni, che l'amore che tanto viene decantato nella scrittura rimane solo una cosa formale, una cosa di facciata. Bisogna fare questo perché dobbiamo farlo a tutti i costi, e quindi ci si affanna, si corre, bisogna farci entrare tutto, il servizio, tutto. E poi cosa ci si riduce? Ci si riduce a essere vuoti interiormente, perché siamo poi solo delle macchine, delle scatole che compiono dei gesti senza saperne il perché e senza avere veramente la vita che il Signore di cui ci parla in questi brani che sono meravigliosi. Questo brano di Gesù che abbiamo letto, della vita e dei tralci, si potrebbe dire che è una somma di tutta la teologia che, leggendo le scritture, perché abbiamo iniziato a leggerle un po' di anni fa, abbiamo visto che sono tutte collegate, Antico, Nuovo Testamento, non c'è nulla che in contraddizione, e tutte queste scritture ci parlano di Dio. Ma questo Dio, Gesù dice, vi avvicinate a me con la bocca, cioè fate belle preghiere, fate belle azioni di fronte a me, ma il vostro cuore è lontano da me. Poi vedremo un pochino più a fondo cosa significa questo per il Signore Gesù. E quindi noi leggiamo, perché è l'unico posto che abbiamo visto dove possiamo vedere chi è il Signore, perché è l'unico posto che ci descrive esattamente chi è Dio, cosa vuole Dio da noi e perché dobbiamo cercarlo. Innanzitutto bisogna credere che Dio esiste per potersi avvicinare a Lui e alla Sua parola. E poi, se facciamo questo passo, sappiamo che il Signore ci chiama, perché qua dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E così è stato nella vita di ciascuno di noi. Un giorno siamo stati attirati. Io, ad esempio, mi ricordo che avevo visto un cielo stellato meraviglioso una notte, che ero un incredulo, ero un becero, veramente terra terra, ero veramente tanto forte, ma tanto scemo, tanto sciocco. E però questo cielo stellato mi ha fatto gioire di meraviglia, e questa meraviglia credo che fosse il Signore. Sono sicuro che era il Signore che mi chiamava a dire: guarda che c'è qualcosa in questa vita di molto più importante, di molto più serio e di molto più forte, che ti può attirare e che ti può veramente dare tutto quello di cui hai bisogno. È come se io, vedete, avessi avuto una mancanza forte, profonda all'epoca. Quando manca una persona a noi cara, solo dopo parecchio tempo ci rendiamo conto della sua mancanza. Io credo che la fede vuole dire questo. Vuole dire che noi ci rendiamo conto che ci manca qualcosa. E questa mancanza che noi abbiamo è il fatto che dobbiamo ritornare a colui che ci ha creati, a ricostruire questo legame, questa comunione con Dio, per essere felici, per essere veramente stabili in questa vita che è così difficile a volte, è così dura. E quindi il Signore sa che noi abbiamo queste mancanze. Il paragone con la persona cara che manca serve proprio a farci capire la profondità del vuoto che abbiamo nel nostro cuore, senza qualcosa di solido e di sostanzioso che possa riempirlo. Torniamo un attimo alle letture. Questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. E questa, come all'epoca di Gesù e anche ai giorni nostri, è la religione. Uomini insegnano ad altri uomini cosa è giusto fare, però molte volte si dimenticano dei comandamenti di Dio, anzi, di sicuro finisce che si dimenticano i comandamenti di Dio, perché è importante l'uomo cosa fa, il centro del mondo è l'uomo in tutto. Quindi si fanno le lotte, si fa per cambiare il mondo, si fanno tante cose che il Signore non vuole che noi le facciamo. Vuole che stiamo fermi nella nostra cameretta, ci sediamo e ascoltiamo quello che Lui ha da dirci. Ieri sono andato al mercato per prendere frutta e verdura perché ho una mamma anziana che ha bisogno anche di mangiare frutta e verdura. Allora, visto che a me piace andare al mercato a fare un giro, perché vedi una varietà incredibile di persone, anche la merce esposta è bella da vedere, i colori della frutta, la verdura, le persone che parlano, quelli che urlano. È un mondo che mi piace molto perché è molto vivace, certo che io ho visto tanti anni fa un mercato a Gerusalemme, che era il mercato di Mehane Yehuda, che è il mercato più antico di Gerusalemme. E i mercati nostrani non hanno nulla a che vedere con la ricchezza, la rigogliosità, la varietà umana, la vita vera che sprizza da tutti gli angoli di questi posti. In Israele e in particolare a Gerusalemme, dove tutte le etnie si incrociano, profumi di tutte le regioni, nelle nazionalità del mondo, colori meravigliosi. Per dare un'idea, è come quando abbiamo messo la testa sott'acqua nel Mar Rosso, a Eilat. È fuori tutto deserto, un caldo asfissiante, 50 gradi, qualche palma qua e là, sabbia, sabbia, metti la testa sotto l'acqua e cosa vedi? Vedi? Il trionfo della vita, il trionfo della vita fuori tutto deserto, dove sembra che pochissimo possa crescere, e dentro c'è un mondo completamente nuovo dentro l'acqua. Cristalli, scusate, coralli, anemoni, pesci colorati di tutti i generi che scappano da tutte le parti. Una meraviglia. E questo un po' per rendere l'idea di come sono anche questo mercato di Mehane Yehuda, dove proprio a me sembrava che sprezzasse vita da tutti i pori. Ma perché succede quello? Perché quello, nonostante le difficoltà che quel paese vive da sempre, dal 48 e anche prima, nonostante le guerre, l'ultima, quella che hanno dovuto affrontare per il massacro che hanno subito il 7 ottobre, nonostante tutto questo, è un popolo che per la maggior parte è ancora attaccata alle radici della loro fede. Le radici della loro fede, non lo sappiamo, che credono solo nell'Antico, leggono solo l'Antico Testamento, l'Antico Patto, non credono in Gesù, perché la Scrittura dice che c'è un velo che hanno sugli occhi, che quindi non possono comprendere. Però ci sono anche tanti ebrei che credono, sono diventati credenti in Gesù. E cosa hanno detto? Che la cosa più ebraica che potevano fare è credere in Gesù. La cosa più ebraica che c'è al mondo è credere in Gesù. E quindi, Perché siamo arrivati a parlare di questo popolo? Perché questo popolo ha proprio un legame forte con la scrittura. Ebbene, questo popolo che ha un legame così forte è stato il primo popolo dove i diritti umani sono stati rispettati, dove le donne hanno un grandissimo posto nella società, sono portate veramente su un piedistallo nella cultura ebraica le donne. E i bambini vengono curati, i malati di tutte le religioni vengono curati, che sei arabo, terrorista, druso, sciita, di tutti i generi, cristiano, loro ti prendono e ti curano, perché hanno questa cultura proprio della vita, a differenza di tutti i popoli circostanti che anche nell'antichità era così. Pensiamo ai Fenici, ai Cananei che immolavano i bambini, invece gli ebrei non lo facevano. Non lo facevano, perché hanno questa cultura, questa radice profonda che viene da Dio stesso, che è la cultura della vita. E in questo mercato nostrano che ho visto qua ieri da noi, che no, diciamo che come colori e varietà non ha nulla a che vedere con quello che ho visto a Gerusalemme, perché è molto più modesto, molto più sommesso, però al suo interno c'erano i testimoni di Geova, che sono sempre presenti da tutte le parti, da che giri giri li trovi. Comunque anche loro sono creature di Dio. Poi hanno scelto la loro strada e quella è proprio una religione inventata dall'uomo perché la Bibbia l'hanno manomessa ed è una religione che ti ingabbia proprio dal formalismo. Invece il Signore vuole che noi siamo liberi perché dice dov'è lo spirito del Signore, qui vi è la libertà. Amen. E poi c'era chi protestava per la guerra, i centri sociali, che però erano più morti di quelli che dovrebbero difendere, perché non hanno nulla da propinare di vero, vivono solo di un mondo passato di ideologia che è morta in partenza. E poi c'erano gli africani, quelli che facevano l'elemosina seduti per terra. Una volta anch'io magari ero mosso a dare l'elemosina a queste persone, però ieri passando riflettevo che c'era qualche italiano che si fermava a dargli la monetina. Vedete come il cuore dell'uomo è ingannevole. Perché? Perché l'uomo pensa di essere giusto agli occhi degli uomini, di farsi vedere giusto, di farsi vedere bello agli occhi degli uomini. E quindi fanno l'elemosina, perché così facendo placano la loro coscienza, ma così facendo anche si accontentano di quel poco che Gesù dice, beh, sarete accontentati, voi volete piacere agli occhi degli uomini e questo è il vostro premio. Sarete visti di buon occhio di fronte agli uomini. Ma noi abbiamo imparato dalla scrittura che per mettere a posto la nostra vita dobbiamo andare alla radice del problema. E i problemi vanno affrontati e per essere veramente a posto con la coscienza e in pace col cuore dobbiamo andare a Dio e chiedere a Lui cosa dobbiamo fare. Non c'entra più nulla comportarsi bene di fronte agli uomini, anche se chi crede deve avere un comportamento impeccabile di fronte agli uomini, perché questi sono i frutti, le conseguenze del suo cambio di vita. Quindi il credente non è più slegato dalla giustizia. Quindi non puoi più essere ingiusto agli occhi del mondo, degli uomini, perché sennò accusano Dio, perché tu sei un testimone di Dio ed è una colpa grave che abbiamo. Quindi se tuo fratello ha bisogno, devi prestargli il pane di cui ha bisogno, devi curare padre e madre, anche se sono delle teste di quiz, come si può dire, a volte succede. Però il Signore è un comandamento, onora padre e madre, ed è il comandamento in cui i farisei e gli scribi volevano prendere in castagna in questo passo che abbiamo letto, perché loro gli avevano detto a Gesù in Matteo 15: come mai i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani? E qui vedete la differenza tra religione e fede. E Gesù gli risponde, adesso non leggo, però è questo, vabbè, possiamo anche leggerlo. Ma egli rispose e disse loro Gesù, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Perché questi furbi dicevano che ai loro genitori, io non posso più aiutarvi materialmente col denaro, perché tutto quello che devo offrirlo a Dio. E il Signore Gesù, che era veramente tosto, gli fa la domanda proprio centrata. Voi dite che non dobbiamo che i miei discepoli trasgrediscono la tradizione, ma io vi dico che voi trasgredite le leggi di Dio. Perché non onorate padre e madre? Trovate una scusa. Così, con la tradizione degli uomini, loro annullano la legge di Dio, che dice che è un comandamento proprio di Dio, onora padre e madre. E quindi uno non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. E Gesù cosa dice a queste persone che vogliono essere giuste di fronte agli uomini, ma non di fronte a Dio? Li chiama ipocriti, ipocriti, cioè quelli che sono doppi di cuore, che hanno una doppia morale, una morale di facciata e una morale privata. È una parola molto forte che usa, dice ipocriti. Ben profetizzò di voi Isaia quando disse, questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Il Signore ci guardi da questo, fratelli. Noi non dobbiamo presentare regole umane di comportamento, ma se il Signore è veramente nel nostro cuore, la nostra vita sarà una testimonianza vivente di colui che ci ha cambiati. Non solo ci ha promesso il Signore la vita eterna, ci ha cambiati e ci ha promesso la vita eterna, perché in Giovanni 6,47 dice chi crede in me ha vita eterna. Ma anche la vita, quella quotidiana di tutti i giorni, viene cambiata. Infatti Gesù si descrive come la vite e poi dice che il Padre è l'agricoltore. In altri passi di Gesù dice di se stesso, io sono la luce, sono la porta, l'abbiamo letto prima in Giovanni 10, io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Si chiama anche il pastore, il buon pastore delle pecore, il pane della vita. Questi sono tutti modi in cui Gesù si descrive agli occhi degli uomini. E quello che noi vogliamo fare qui, perché ci troviamo? Perché abbiamo capito che possiamo veramente avvicinarci a Dio, ma solo attraverso Gesù, perché dice io sono la porta. E avvicinandosi a Dio possiamo cambiare la nostra vita, il nostro cuore, la nostra mente. E possiamo risolvere tutti i nostri problemi che ci assillano da quando siamo grandicelli e iniziamo a capire che la vita non è fatta solo di gioie, ma anche di parecchi dolori e anche dolori molto profondi. Recentemente ho visto un filmato, sempre in Israele, dove sono stati trovati in un sito archeologico che si chiama Avdat, che noi siamo stati quando siamo andati in Israele, nel deserto del Negev, proprio una zona calda, ma non caldissima come Eilat. Eilat 50 gradi, lì ce ne sono stati 40, 42. Comunque un po' meno calda, ma è sempre deserto, dove loro vivevano all'epoca e dove c'era, lì c'è una zona che la chiamavano la carovana, la via della seta, perché dall'Oriente passavano di lì, c'era una popolazione che si chiamava i Nabatei, che abitavano lì, c'era anche miniere di rame, quindi era una regione ricca. E cosa hanno trovato in Israele degli archeologi facendo degli scavi nel 2017? Dei semi di vite, vecchi di 1700 anni. In Israele, che sono tosti, sono veramente tosti, assieme a dei agronomi, a degli scienziati, con questi archeologi, hanno ripiantato questi semi, non chiedetemi come hanno fatto. E però cosa è successo? Che sono nate delle viti, E adesso queste viti producono il vino. Ma questo vino, queste viti, vivono nel deserto. Vengono su nel deserto, attorno è tutto desertico, ho visto proprio il filmato. E ci sono i filari di uva, che produce filari di vite, che produce l'uva, e dall'uva hanno fatto il vino. Dopo 1700 anni, se non è questa una cosa miracolosa, proprio non so cosa può esserlo. Ma vediamo che il Signore, se leggiamo la sua parola, ci fa vedere che molte cose anche più miracolose lui è in grado di compiere. E Gesù, giustamente, fa questo paragone con la vite, perché la vite è una pianta molto robusta, e lui dice: io sono la vite, e voi siete i tralci. È una pianta molto robusta che si adatta bene a varie condizioni climatiche e quindi a vari terreni. E quindi anche il cristiano si adatta bene, anche se le condizioni climatiche, le condizioni al contorno, chiamiamole, della vita sono dure e difficili. E si adatta bene come la vite, abbiamo visto, che cresce anche nel deserto. Però è una pianta che è molto particolare. Oltre ad essere una pianta molto robusta, ha delle radici molto profonde che vanno in profondità. È un po' un esempio che potrebbe essere quando uno crede veramente. Le sue radici vanno talmente in profondità che nulla lo può smuovere. E nulla, certo, le sofferenze le provi anche quando sei credente, e anche forte. Però tu sei radicato veramente nel Signore, nella sua parola. Quindi questo ti può far stare in piedi nonostante i venti soffiano molto molto forte. Quindi le radici sono molto profonde ed è, se non viene potata e non viene curata, diventa molto grande questa pianta e fa tante foglie. Però per avere frutto è una pianta, la vite, che va curata molto. Va curata molto, quindi ci sono le potature, che sono le potature estive e le potature invernali. Va irrigata anche molto, quindi ha bisogno di molta acqua. Però bisogna fare attenzione che l'acqua non ristagni, perché sennò marciscono le radici. Vedete quanta cura ci va per poter poi avere l'uva e poi avere il vino. Poi sappiamo che un vitigno non subito fa l'uva, bisogna aspettare degli anni. E solo a un certo punto, e questo punto non lo possiamo sapere noi, ma solo Dio lo sa, porta frutto. L'uomo ha solo imparato per esperienza a curare la vite, non perché era intelligente, ma perché ha visto che si comporta così. Ma il fatto che si comporti così la vite non l'ha determinato l'uomo. È Dio che ha detto che a un certo punto questa vite, quando è bella matura, arriva il momento che fa i frutti. L'esposizione al sole è anche molto importante. Però senza cura, senza molta cura, la vite non produce frutti. E Gesù usa questo paragone per farci capire come, dopo che abbiamo creduto in Lui, io credo che Dio esiste, e credo che Gesù si è preso carico dei miei peccati per potermi sgravare da questo peso che avevamo sulla coscienza, e li ha cancellati e mi ha ricondotto in comunione con il Padre. Dopo aver creduto, dice qua il Vangelo, aspettate che lo prendo un secondo. Dopo aver creduto, dice: voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. La sua parola può purificarci. E quindi basta che ascoltiamo la sua parola ci può purificare. Però dopo di questo, dopo che siamo stati purificati, che abbiamo creduto in Dio, che ha mandato suo Figlio per farsi carico di tutte le nostre mancanze, ha pagato il giusto prezzo, perché sappiamo che Dio, per essere giusto, deve punire il colpevole. E se noi non siamo stati puniti, è perché qualcuno è stato punito al posto nostro, e questo qualcuno è Gesù. E dopo che abbiamo capito questo, quindi siamo stati purificati, questo è il senso di purificati dalla sua parola, dobbiamo iniziare un percorso con Lui. E questo percorso lo spiega bene in questo esempio in questa parabola della vite, in cui in questo percorso vengono curati dall'agricoltore che è il padre, che pota e taglia e innaffia e si prende cura con un amore infinito, infinito l'amore che ha Dio nei nostri confronti, perché siamo le sue piante, affinché i tralci possano portare frutto. E se un giorno nella nostra vita anche solo un piccolo frutto è sbocciato, è spuntato. Siamo certi che il padrone del campo lavorerà senza fermarsi per potarlo, per rafforzare questa pianta, per farla crescere. Senza la comunione con Gesù non possiamo fare nulla, perché è Lui che porta la linfa vitale. Io sono la vite, voi siete i tralci, dice quella parola. Chi dimora in me e io in Lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Nella nostra versione c'è scritto senza di me, ma io ho un po' di tempo che ho iniziato a seguire anche qualcuno su internet che usa una Bibbia spagnola. Nella Bibbia spagnola, la parola senza, io trovo che le traduzioni di questa versione della Bibbia sia più incisiva, più calzante della nostra traduzione. E sapete cosa dice la Bibbia spagnola? Non dice poiché senza di me, dice, poiché separati da me. Separati da me non potete far nulla. E quindi, fratelli, non è il tralcio che dà la vita alla vite, ma è la vite che in sé ha la vita. Scusate il gioco di parole. Ed è la vite che sostiene il tralcio. Non è che può funzionare il contrario. Non funziona il contrario. Il tralcio non potrà mai dare la linfa alla vite. Se recidiamo questo legame con Gesù, non porteremo frutto e non potremo fare nulla senza di Lui. Poiché quando uno diventa credente e poi si allontana da Dio, si separa per sua volontà, per i suoi peccati, per la durezza del suo cuore che continua, per l'ostinazione del suo collo che continua come i muli a voler andare nella sua direzione, senza accettare la correzione di Dio, si separa dalla radice questa persona. E altro non resta che seccare, come un pezzo di legno, un tralcio di legno che viene staccato dalla vite. E questo destino che ha è solamente essere bruciato, perché sappiamo che i tralci che non portano frutto anche in agricoltura vengono tagliati per poi essere bruciati. Ma al contrario, se il rapporto con Gesù continua, qua lo spiega molto bene, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Se il rapporto di Gesù continua e cresce nel tempo, verremo affinati per fortificarci, perché impareremo direttamente da Dio e non dagli uomini. Impareremo a fare la volontà di Dio, come qualche fratello o sorella ha chiesto nelle preghiere, perché ascolteremo direttamente il Signore. Vedete quale meraviglia, quale privilegio ha un cristiano, un credente. Questo è un privilegio che non è dato a tutti, solo a chi è credente. Gli uomini si fanno beffe di questo, ma perché si accontentano dei quattro spiccioli che hanno nella vita? Si accontentano di avere una bella casa, un bel lavoro, una bella macchina. Poi quando questo manca, ahi, i dolori diventano forti, diventano molto forti i dolori. Un lavoro non andato in porto, una difficoltà economica, un figlio che si ribella ai genitori, i genitori che si ribellano ai figli, tutta la bella famiglia che uno aveva pensato di aver crolla, perché è fondata sui valori di questo mondo che sono nulla, nulla, perché non hanno una radice profonda e non hanno fondamento in Gesù. Qua Gesù dice che in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete i miei discepoli. Questo Quindi i discepoli sono coloro che portano frutto. Ma ricordiamoci che il frutto è sempre della vite, cioè del Signore, non è il nostro frutto. Noi portiamo quello che il Signore ci dà. Questo serve, bisogna capirlo, per non inorgoglirci, per non dire ecco, io ho fatto questo. Perché l'agricoltore, diciamo quello che coltiva veramente la terra, potrebbe dire io ho fatto sbocciare il frutto. No, no, il Signore qua ce lo spiega veramente bene, dice non vantarti di cose di cui non puoi fare, non sei capace di fare. Però se riflettiamo bene, il frutto della vita cos'è? L'uva. E l'uva porta il vino. E il vino ci fa pensare, nella scrittura è paragonato al sangue di Cristo. Perché c'è scritto, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Questo è Gesù che lo dice, in Luca 22:20. Poi sempre in questo brano di Giovanni 15, il testo si allarga, prende un ampio respiro e parla di cose meravigliose, che sono poi le benedizioni di ogni credente. Però le benedizioni non sono prima del fatto di entrare per la porta, di passare per Gesù, oppure del fatto del credere che io sono la vite e voi siete i tralci. Prima questo. Il tralcio non può dare la vita alla vite. Prima si capisce questo e poi dopo si entra nella pianta, si sta nella pianta radicati e vengono le benedizioni. E le benedizioni è tutto un trionfo di quello che dice Gesù, un espandersi, è un tripudio veramente di Dio nei confronti della sua creatura. E cosa dice? Dimorare nel suo amore. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Questa è la prima benedizione. Però si può dimorare nel suo amore se osserviamo i comandamenti, lo dice subito dopo. E poi dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Parla di gioia. Questa è un'altra benedizione del credente. Un credente triste, c'è qualcosa che non funziona, fratelli. C'è qualcosa che non funziona. Un credente può essere provato, affaticato, ma non è mai abbattuto. Non è mai schiacciato dal peso delle responsabilità o dal peso dei problemi che ha. Perché un credente è gioioso. Perché ha conosciuto anche solo una piccola parte del Signore. E questa piccola parte ha cambiato la vita. Questa linfa della vite che porta, scorre nei rami e nei tralci, arriva fino al fiore e lo fa maturare e diventare frutto. Perché ci si alimenta di cose vere, sostanziose, che danno veramente sale alla vita, sostanza alla vita, danno sapore alla vita. La gioia quindi di appartenere a Cristo. E poi dice, questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Amarsi gli uni gli altri, questo è anche un frutto della comunione di Dio, ma è un amore vero, non è un amore finto di facciata. E poi per farci capire che tipo di amore deve essere quello che regna tra i fratelli in fede, nessun amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Vedete l'altezza del paragone? Perché il Signore ci chiama amici, dice non ci chiama più servi, ci chiama amici. Perché il servo non sa quello che fa il padrone, invece Gesù ci spiega tutto quello che il padrone vuole da noi, che il padre vuole. E solo ai figli, solo agli amici può farlo. Noi non siamo capaci, forse qualcuno in passato l'ha fatto, di dare la propria vita per i suoi amici, ma uno di sicuro che l'ha fatto è Gesù, che ha dato la sua vita per noi. Per poterci redimere, riscattare, passare dalle tenebre alla luce. E poi un'altra cosa meravigliosa. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. L'altra cosa meravigliosa è questa: non voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo. Non voi avete scelto me, e questo è un mistero. Però per chi crede così, il Signore ha visto nel cuore di ciascuno di noi e ha mandato una persona perché ci potesse spiegare la sua parola, perché sapeva qual era il bisogno che avevamo nel nostro cuore. Per me è stato così. Io certo, poi dopo ho abbracciato con slancio e con amore la proposta che il Signore mi ha fatto. Con entusiasmo, anche se magari all'inizio anch'io ho fatto come i gamberi, un passo avanti e due indietro. Però ecco, l'amore, il primo amore è sempre stato quello, è sempre stato vivo il primo amore. L'innamoramento iniziale è quello che conta, è sempre stato quello. Anche se il diavolo lotta perché noi non arriviamo che il tralcio non porti frutto. Il diavolo lotta, c'è scritto che è un leone ruggente che va in giro per sbranare chi si lascia andare e si perde per strada, come i tralci secchi. Però mi sono reso conto che io non ho scelto il Signore, Lui è che ha scelto me. È un po' come quando Samuele, da bambino, sentiva una voce mentre dormiva di notte e chiamava Samuele, Samuele. E Samuele, svegliandosi, pensava che fosse il sommo sacerdote, andava a chiedergli, fa, mi hai chiamato? E fa, no, no, non sono io. Poi tornavano a dormire. Dopo un po' sentiva di nuovo, Samuele, Samuele. E finché il sommo sacerdote ha capito che era il Signore che chiamava questo fanciullo. E gli ha detto, è il Signore che ti chiama. Rispondigli, eccomi Signore, eccomi Signore. E così è stato nella mia vita. Eccomi Signore. Fai tu di me quello che vuoi della mia vita, fai tu di me che di sicuro è meglio di quello che posso fare io. Fai tu di me, Signore. Eccomi, eccomi, sono qui pronto. Sono pronto, Signore. Il nostro canto dice, mi pento, Signore, vengo a te. Eccomi, sono qui. Perché una voce dietro alle parole che ci venivano spiegate con un amore infinito, è vero, perché solo chi ha veramente amore può dedicare a spiegarsi la parola del Signore alle altre persone, perché non è una questione di ruolo, non è una questione di capacità, non è una questione di intelligenza o di conoscenza o di sapienza. Per di più la Bibbia dice, come ha detto prima Mara, che la sapienza dell'uomo, la scienza dell'uomo è temere Dio. Vedete come tutte le cose tornano. Non è più questione di conoscenza, ma è questione di amore. In questo caso sì, si può dire che Dio è amore. Ma dell'amore vero, dell'amore, perché vedete, io credo che tutta la creazione, tutto quello che noi osserviamo con gli occhi della fede, è un trionfo dell'amore di Dio. Come uno vede nell'altro essere umano il trionfo di Dio nel capire la sensibilità che ha Evelina, nel capire la sensibilità che può avere Mara, che può avere Barbara. Le differenze che ci sono di carattere, di capelli, di occhi, di sfumature, di vita vissuta. Ecco, è un trionfo. Io vedo Dio che trionfa nel fratello e nella sorella. Se questo fratello e sorella si lascia andare al suo amore e si abbandona. In un altro passo della scrittura c'è scritto che l'amore di Dio mi costringe, cioè mi preme, mi prende, mi incanala, mi dice, passa di qui anche se è stretto e difficile, che dopo vedrai che sarà tutto migliore, perché stretta e angusta è la via che porta alla vita, e invece è larga e ampia la via che porta alla perdizione. Queste letture credo ci abbiano insegnato che Gesù è la fonte di tutta la vita, l'abbiamo detto prima, di quella eterna, senz'altro, perché dice chi crede in me ha vita eterna. Ma io credo anche che sia la fonte della vita che viviamo tutti i giorni su questa terra. ma nel senso in cui le scritture intendono, nel senso in cui Dio vuole che sia intesa così la vita, nel senso di vita strabordante, come strabordante un cielo stellato, quando c'è assenza di luce elettrica, di mano umana, o come il trionfo della vita sott'acqua, quando abbiamo messo gli occhi, la maschera, abbiamo messo la testa sotto, bastava tanto così d'acqua. Nel Mar Rosso, Eilat, basta tanto così di acqua, un trionfo della vita. Un altro trionfo che possiamo vedere dell'amore di Dio quando nasce un bambino, il primogenito, come si forma il corpo di un bambino nella pancia della donna. Un bambino quando è fanciullo, è piccolo. Perché il Signore amava i bambini, Gesù? Li amava perché sono innocenti i bambini. E per loro, ecco, quando uno prende un bambino che ha 3 o 4 anni, 5 anni, è tutta vita quella, è tutta vita, è vita strabordante. Ogni cosa che vedono, che fanno, che toccano, è un trionfo dell'amore di Dio. Perché per loro è tutto nuovo, è tutto nuovo, è tutto eccezionale. E questo, e quelli, i credenti devono tornare a essere bambini così. Ma possono tornare solo se entrano per la porta. E allora se torniamo a essere bambini, ci affidiamo a Dio con più semplicità, senza puntare su quello che noi conosciamo, abbiamo studiato, abbiamo letto. L'unica cosa che conta è il rapporto vero che si ha con Dio attraverso il suo unigenito figlio, che ci è stato dato, perché Gesù fa una bella differenza e dice: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. E invece io sono venuto affinché abbiano vita e abbiano in abbondanza. Vedete la differenza che c'è tra il ladro, tra tutte le teorie umane che vogliono risolvere la vita dell'uomo con la filosofia, con la medicina, con le aggregazioni in gruppi. Certo che se uno è ammalato è giusto che si faccia curare, non dico che non bisogna prendere le medicine o andare dal medico, se ci sono anche dei problemi psichiatrici, io non entro in questo merito perché non conosco la psichiatria, però so che l'unica cura vera è andare a Dio e Dio ti farà vedere che c'è vita in abbondanza in Lui. Io sono la porta, dice il Signore. Perché il Signore è venuto per asciugare le nostre lacrime, per guarire le nostre ferite, per potare quello che non va nella nostra vita. È il Padre che lo fa, ma noi dobbiamo stare dentro la vita, allora siamo sicuri che il Padre ci poterà. Noi dobbiamo stare legati alla vita, come sta un tralcio legato alla sua vita se vuole aver frutto. È venuto questo affinché noi abbiamo una vita vera, fratelli, una vita che straborda in felicità, in gioia, in speranza, una vita veramente vera, scusatemi il gioco di parole, asciutta, schietta, semplice. Una vita come quella che ha avuto Gesù, che quando andava, tutto quello che toccava lo trasformava, guariva gli ammalati, bondava i lebbrosi, guariva gli indemoniati. Non voglio dire che noi abbiamo potere di guarigione, fratelli, però la parola del Signore sì, ha potere di guarigione, perché è una parola potente ed efficace. E solo con questa potremmo scaldare il cuore di altre persone che hanno bisogno, perché questo è il compito che abbiamo, fratelli, cerchiamo di onorarlo, se abbiamo ben presente che non c'è amore più grande di quello di dare la propria vita per i propri amici. Amen.